Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Alla porta santa ognuno giunge portando la propria vita con le sue gioie e le sue sofferenze, i progetti e i fallimenti, i dubbi e i timori per presentarla alla misericordia del Signore. Stiamo sicuri che presso la porta santa il Signore si fa vicino per incontrare ognuno di noi, per portare e offrire la sua potente parola consolatrice.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Oggi vogliamo parlare di un pellegrinaggio, di un cammino, il Cammino di Tommaso, che si svolge, questa è la quarta edizione, quindi si svolge già da alcuni anni, da Roma ad Ortona, dove è la tomba, appunto, tradizionalmente la tomba dell'Apostolo Tommaso. Ne parliamo con Fausto Dinella, che è il presidente, appunto, dell'associazione. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno e grazie dell'invito.
Dunque, quarta edizione appunto di questo Cammino di Tommaso, che però quest'anno si svolge in realtà all'incontrario, cioè non andate da Roma a Ortona, ma da Ortona state venendo a Roma e siete in cammino già da qualche giorno.
Assolutamente sì, nell'anno giubilare non potevamo non recarci a Roma in pellegrinaggio come sta facendo tutto il mondo cattolico, e quindi è stato giusto solo per quest'anno Investire la rotta.
Come mai la tomba dell'Apostolo Tommaso si trova ad Ortona? Io lo ignoravo, per esempio.
La tomba dell'Apostolo Tommaso si trova ad Ortona per motivi ben poco poetici, diciamo, è frutto di una trafugazione avvenuta nel 1200 ad opera di un navigante ortonese, Leone Acciaiuoli, che stava combattendo durante il periodo delle Repubbliche Marinare con la flotta veneziana. Conquistò appunto l'isola di Chios in Grecia e ne trafugò le spoglie, diciamo, come bottino di guerra, riportandole nel porto di Ortona dove era originario. Ci fu una grande festa all'arrivo delle spoglie del patrono, e da lì nacque tutta la devozione profonda che gli ortonesi, e non solo, hanno verso l'Apostolo Tommaso.
Come nasce questa idea appunto del Cammino di Tommaso?
Il Cammino di Tommaso fonda le sue origini storiche, se così possiamo dirlo, anche se è un progetto davvero quasi ideato dall'associazione che mi onori rappresento, di rappresentare dal viaggio che compì Santa Brigida, protettrice d'Europa, da Roma ad Ortona. Arrivò nella cittadina ortonese ed ebbe un'apparizione proprio all'ingresso della cattedrale di San Tommaso, dopo la quale svenì. Una volta risvegliata si ritrovò un dito dell'Apostolo Tommaso in mano e lo riportò a Roma nella chiesa di Gerusalemme.
Santa Croce in Gerusalemme.
Santa Croce di Gerusalemme. E da lì appunto, fondando, diciamo, l'idea del nostro progetto da questo viaggio di Santa Brigida, come detto, protettrice d'Europa, abbiamo preso spunto per pensare ad un tipo di pellegrinaggio moderno che noi chiamiamo pellegriviaggio, appunto, che unisca lo spirito e l'amore per il paesaggio.
Tra l'altro non solo Ortona e Roma, quindi non solo il punto di partenza e il punto di arrivo, comunque lo si voglia percorrere il cammino, sono evidentemente due città ricche di spiritualità, ma proprio una tappa che avete appena toccato lo è altrettanto, Manoppello.
Assolutamente sì, con il volto santo di Manoppello e la Veronica di Gesù Cristo che vi è custodito, un punto di importanza mondiale quasi nell'ambito del cristianesimo, e che è anche il posto da cui è possibile ottenere il perdono, ovvero l'attestato di compimento del cammino che rilasciamo a tutti quanti percorrano il tratto dal santuario del Volto Santo di Monopolo fino alla cattedrale di Ortona. Sono 60 chilometri e danno appunto la possibilità di questo perdono.
C'è l'esperienza straordinaria per chi l'ha compiuta del cammino, proprio dell'esperienza del pellegrinaggio e dell'atto di camminare, che è di per sé una scoperta per chi non l'ha mai fatto.
Assolutamente sì, abbiamo partecipanti che ogni anno arrivano da tutta Italia e da tutta Europa grazie a un campo di volontariato che organizziamo con l'Associazione di Mobilità Giovanile IAP Italia. Quest'anno abbiamo 6 ragazzi che provengono da Finlandia, Russia, Estonia, Spagna, Portogallo e Germania, ed ogni anno veramente si crea un gruppo di camminatori che si uniscono spiritualmente al di là di ogni religione, perché spesso non sappiamo neanche quanto sono devoti e a chi sono devoti i partecipanti del nostro viaggio. Però l'arrivo ad Ortona, poi in questo caso a Roma, è sempre motivo di rinnovamento per tutti, perché comunque il cammino, il viaggio a piedi è prima di tutto un viaggio dentro se stesso, della scoperta del proprio spirito e quindi spesso anche della propria fede.
Il vostro arrivo a Roma è previsto per il 21 di agosto e la sera prima vi fermerete in un luogo molto significativo, alle porte di Roma.
Nel Parco dell'Appia Antica, Catacombe di San Callisto, saremo ospiti del Parco dell'Appia Antica, che è un percorso bellissimo che è il nostro ingresso a Roma. Il giorno dopo invece, nella giornata del 21, l'ultimo tratto a piedi per l'ingresso in Porta Santa, arriveranno anche degli autobus di amici e familiari da Ortona e dalla costa abruzzese, sarà una grande festa per il nostro Don Tommaso.
Grazie allora a Fausto Di Nella di essere stato in nostra compagnia e di averci parlato di questa esperienza. Naturalmente vi auguro, come si fa per i pellegrini sul Cammino di Santiago, buon cammino.
Buon cammino a voi e grazie mille. A presto.
Ecco il fruscio di questo foglio, il suo piegarsi al mio volere, il suo lasciarsi come sempre, abbandonare, ecco, il suo stare insieme ad altri, il toccarsi con le frasi, il mischiarsi con gli accenti, mescolarsi. E per questo siamo pagine, scritte bene, scritte male. Siamo storia e sentimento. Ecco, c'è uno spostamento d'aria. Siamo il segno che rimane. Anche per questo ricordarci, ricordare quelle pagine strappate, quelle vite cancellate, senza più parole, senza più parole. E per questo siamo pagine, siamo storia e geografia, storia in una fotografia. Le vedi lontano, improvviso planare. Ecco il fruscio di questo mondo, il rumore sottofondo, e lasciarsi come sempre imprigionare. Ecco, nell'affanno di una corsa che ci fa dimenticare il battito del cuore, il battito del cuore. E per questo siamo pagine scritte bene, scritte male. Siamo storie e sentimento. Le vedi lontano, le rondini ancora tornare. E in alto nel cielo, veloci la nave. E le senti tornare, che quasi mi sembra vero. Riuscire a lasciare il mio nido e volare.
Pagine, una bella canzone di Ornella Vanoni, ci introduce adesso alla parte antologica del nostro programma che stiamo dedicando in questi giorni a Natalia Ginzburg in occasione del centenario della sua nascita. Ancora da Mai devi domandarmi, leggiamo un commento della Ginzburg proprio alle pagine di un classico della letteratura per ragazzi, il libro Cuore di De Amicis. Giorni fa ho letto che è morta a Torino la vedova di un figlio di De Amicis, Ugo, morto nel 63. Questo Ugo doveva essere il bambino Enrico, eroe del libro Cuore. I giornali riportavano una fotografia di lui con la moglie. I fantasmi della nostra infanzia sono indistruttibili e non sanno invecchiare. E così mi ha stupito apprendere che Enrico aveva avuto una professione, una moglie, e a un certo punto una faccia rugosa e dei capelli bianchi. Io, nell'infanzia, gli avevo dato un grembiale, un cestino per la merenda e dei riccioli. E con quei riccioli e con quel cestino lo vedevo procedere sulla sua strada per sempre. Ho scoperto poi con meraviglia che il libro Cuore è stato pubblicato nel 1886. Perciò, quando io lo leggevo, quel libro e il famoso Enrico erano già vecchi di 40 anni. A me non sembrava, leggendolo nell'infanzia, un libro che appartenesse ad un'altra età. Il mondo che vi compariva era simile, nelle sue linee essenziali, non al mondo nel quale io vivevo, ma a quello che mi veniva abitualmente offerto nei libri di lettura. Era evidentemente il mondo che allora si pensava dovesse essere somministrato all'infanzia. Confrontando per oggi Cuore con la nostra epoca attuale, mi sembra invece un libro antichissimo. Precipitato in un'età remota, esso non fa che illustrare cose che non esistono più. Un mondo caduto in cenere. Ai libri che abbiamo amato nell'infanzia, restiamo in qualche modo fedeli nell'affetto per tutta la vita. Cuore, io lo amavo. Sfogliandolo oggi, scopro però che lo amavo per i molti vizi che sono in esso e che erano allora in me. A parte l'affetto, giudicando oggi Cuore, trovo che non è per niente un bel libro. È abile, è falso, è furbissimo e illustra con efficacia retorica un mondo che in verità, nella sua sostanza, non è mai esistito, se non nei libri. I suoi personaggi non hanno nessuna vita, definiti all'inizio, percorrono fino alla fine il cammino e compiono i gesti che fin dall'inizio ci eravamo aspettati. Garrone è sempre giusto e generoso. Franti è sempre perfido. Il muratorino fa sempre il muso di lepre. Vi sono, è vero, alcuni ravvedimenti. Il padre di Precossi, fabbro ferraio, che era spesso briaco e batteva il figlio, commosso perché il figlio ha preso la medaglia, si pente e smette di bere. Ma simili trasformazioni sono in qualche modo prevedibili. La virtù vince il male, il cuore trionfa, la scuola intesa come fucina di buoni sentimenti irradia un fuoco benefico, istruisce al bene. Chi non si ravvede mai, per fortuna, è il perfido Franti. Dico per fortuna perché ricordo d'avere assai temuto nella mia infanzia che potesse, nel corso del libro, diventare buono. La sua malvagità mi affascinava. Espiavo dietro di lui peccati che non riuscivo a immaginare, ma che mi figuravo anche più sinistri e più foschi di quelli che venivano enumerati. In verità i suoi peccati non mi apparivano mai abbastanza tremendi. Ecco cosa faceva. Non teme nulla, ride in faccia al maestro, ruba quando può, si porta a scuola degli spilloni per tormentare i vicini, si strappa i bottoni della giacchetta e li strappa agli altri e li gioca. E a cartella, quaderni, libri, tutto sgualcito, stracciato, sporco, la riga dentellata, la penna mangiata, i vestiti pieni di frittelle e di strappi che si fa nelle risse. Non riuscendo forse a rappresentare con abbastanza neri colori la sua cattiveria, a un certo momento lo scrittore ci porta davanti sua madre. Affannata, coi capelli grigi e arruffati, tutta fradicia di neve, raccogliendo lo scialle che strascicava, pallida, incurvata, con la testa tremante, e la sentimmo ancor tossire giù per le scale. Il direttore guardò fisso Franti in mezzo al silenzio della classe e gli disse, con un accento da far tremare: Franti, tu uccidi tua madre. Dopo aver strappato bottoni e usato spilloni e riso quando gli altri piangevano, Franti a un certo punto tira le trecce a una sorella di Stardi. Si azzuffa con Stardi. Qualcuno gli vede in mano un coltello, per cui finisce all'ergastolo. Immagino che si trattasse di un riformatorio. Comunque, sparisce dalla scena per sempre. Cosa che a me dispiacque moltissimo, perché era mio grande godimento contemplare la sua figura malvagia. Franti, tu uccidi tua madre. E uno solo poteva ridere mentre De Rossi diceva dei funerali del re. E Franti rise. Sono frasi che nell'infanzia mi hanno deliziato. Come pure, non sono degno di baciarti le mani. Parole scritte da Enrico in risposta ad una lettera della sorella, la quale si duole d'un suo sgarbo e gli ricorda le ore passate presso la sua culla quando era piccolo, invece di divertirmi con le compagne. Usavo quasi sempre saltare le lettere perché le trovavo noiosissime. Ne mietevo però qualche frase che recitavo tra me a voce alta, con insaziabile commozione. Come mai in quella famiglia si scrivessero tante lettere ogni sera, pur abitando tutti sotto lo stesso tetto, non me lo sapevo spiegare. Mi sembrava però una cosa piena di seduzione e mi rammaricavo che in casa mia non vi fosse questa abitudine. In verità, quello che mi affascinava in cuore era il trovarvi un mondo più ordinato e in fondo per me più rassicurante del mondo nel quale vivevo. Che fosse quello di cuore un mondo falso, libresco e inesistente nella realtà, io allora non lo capivo. I bambini spesso sono attratti dalla falsità. Spesso essi preferiscono lo splendore delle sete artificiali, il luccichio delle perle false, alle vere perle e alla vera seta. E io ero, nell'infanzia, incline alla retorica, conformista e con ideali piccolo borghesi. Trovavo in cuore tutto quello che nella mia esistenza mancava. Avrei voluto un padre saggio e sereno. Il mio urlava, sbatteva le porte. Le sue norme educative erano urla e fragori di tuono. Avrei voluto una madre che la sera cucisse sotto la lampada. La mia non cuciva, o troppo poco per i miei gusti. Avrei voluto sentir parlare della patria. In casa mia non la nominavano mai. Avrei voluto che si parlasse del re. Usavano dargli dell'imbecille. A scuola non mi mandavano. Mi facevano studiare in casa per paura dei microbi. Avrei voluto che si mettesse fuori al balcone, i giorni delle feste patriottiche, la bandiera. Non avevamo bandiera. Alle sfilate militari, alle processioni, non mi portavano, sempre per paura dei microbi. Avrei voluto che mi insegnassero a venerare mia nonna. Invece su mia nonna in casa mia sbuffavano, perché era, a dir vero, insopportabile. Il mondo di cuore mi sembrava l'unico mondo nel quale era bello e nobile vivere. Era un mondo dove tutto appariva al suo posto. Il cielo pieno di eroi e di martiri. Le carceri piene di malfattori. I soldati coperti di sangue sui campi di battaglia. I genitori e i maestri laboriosamente intenti a soccorrere i poveri e a educare i bambini. Era un mondo che trovavo ben costruito e nel quale mi sentivo al sicuro. Lo consideravo indistruttibile. E tuttavia, siccome in casa mia, in qualche modo che mi era oscuro, un simile mondo veniva messo in dubbio e deriso, sorgeva a volte in me il sospetto che vi fosse in esso una crepa segreta, un errore nascosto ed essenziale. Soffocavo però subito quel sospetto. Innalzavo intorno a me le mura solide che mi piacevano. Plasmavo il mio proprio mondo a immagine e somiglianza di quel mondo confortevole e immobile. Rendevo i miei genitori miti e modesti. Rimpicciolivo la mia casa e la facevo rassettata e umile. Abolivo la donna di servizio. Facevo di mia madre una specie di formica operosa. Inoltre mi dissanguavo nella fantasia in mille sacrifici sublimi. Mi battevo contro i ladri e gli austriaci. Mi vedevo la notte in piedi a copiare gli scritti di mio padre, pallido di fatica e incompreso. Incompreso, ma solo per poco. Perché in quel mondo così nobile e degno, le sofferenze, gli eroismi e la morte venivano ad un certo punto sempre salutati e celebrati. Trovavano posto in un cielo di gloria. Li accompagnavano funerali e bandiere. A volte agli austriaci e ai ladri sostituivo i fascisti, sembrandomi i soli veri nemici di cui potevo disporre. Ma era questo l'unico mutamento che portavo su un quadro dai colori indelebili e ben definiti. Oggi, un libro come Cuore, io credo che non lo possiamo più leggere. E certo non lo potremmo più scrivere. Esso appartiene ad un tempo in cui sull'onestà, sul sacrificio, sull'onore, sul coraggio, si scrivevano cose false. Questo voleva dire che c'erano stati, o c'erano, a un passo di distanza, quegli stessi sentimenti, ma veri. Voleva dire che le parole per esprimerli, vere e false, esistevano. Il falso non è che un'imitazione falsa e morta del vivo e del vero. Oggi l'onestà, l'onore, il sacrificio ci sembrano così lontani da noi, così estranei al nostro mondo, che non riusciamo a farne parola e siamo completamente ammutoliti, avendo in questo nostro tempo orrore della menzogna. Così aspettiamo, in assoluto silenzio, di trovare, per le cose che amiamo, parole nuove e vere.
Chiudiamo così il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Rimanete sintonizzati su Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.